Sta per andare in onda la discoteca del diavolo. Una passeggiata inventata nell'archivio del Satanasso.
Lasciatevi coinvolgere.
Avevamo cominciato tanto bene. E poi abbiamo dovuto interromperci, ma per fortuna anche le interruzioni non durano per sempre. E questo è un buon motivo per dare a tutte e a tutti il bentornati alla discoteca del diavolo questa sera. Allora, ci siamo assentati in tutto per 2 settimane. La prima ci ha messo la zampa del Satanasso, o se preferite forse più opportunamente la sfiga, per cui lì non ho potuto far nulla. Invece nel secondo caso abbiamo pagato l'obolo anche noi alle festività pagane importate dai paesi capitalisti, e questo in qualche maniera ha allungato il brodino e ci ha portato fino ad oggi. Ma oggi invece ritorniamo a parlare di cose estremamente serie, e in realtà sarà un merito se alla fine della puntata ci avrete capito qualche cosa, perché la storia che stiamo provando a raccontare questa sera nasce in realtà da un settore dell'archivio del Satanasso che sembra in realtà ricombinarsi in questa nuova stagione con gli stessi titoli, però riorganizzati in modo diverso per farmi cazzuliare un po' di più il cervello. Fatto è che trovo un interessante settore intitolato Jim Crow, per cui entro dentro, vedo un po' del materiale e comincio in realtà, più che a capirci qualcosa, a inventarmi qualcosa per far finta di aver capito qualcosa di quest'archivio. Fatto sta che Jim Crow è un termine piuttosto suggestivo, soprattutto per chi si occupa di blues, perché in qualche maniera è fortemente legato a tutta la vita della società afroamericana dai primi del Novecento in poi. Le leggi in Jim Crow sono una specie di normativa di cornice che il governo emanò, il governo centrale degli Stati Uniti emanò praticamente subito dopo la fine della guerra civile americana. All'incirca iniziarono nel 1875, quindi una decina d'anni dopo la fine della guerra civile, quando era iniziato un traumatico, difficile, complessissimo e probabilmente per l'epoca anche insomma reso più arduo proprio dai scarsi mezzi a disposizione. In quell'epoca diciamo era iniziato questo percorso progressista di inserimento in qualche maniera dei neri, dei freedmen come venivano chiamati all'epoca, all'interno della società americana. Questo a seguito del fatto che con la guerra civile americana teoricamente l'esperienza della segregazione razziale e dello schiavismo della gente di colore doveva concludersi. In realtà con le leggi Jim Crow, la normativa di cornice che poi verrà personalizzata nei modi più fantasiosi nei vari stati, specie del sud, a governi democratici, fra l'altro per lo più, perché democratici diciamo nella storia di quest'epoca sono i cattivi, mentre invece per noi contemporanei tecnicamente potrebbero quasi essere più buoni, poi insomma de gustibus, c'è anche chi non li sopportava in un modo o nell'altro. Ad ogni modo i democratici sono in realtà i segregazionisti veri e propri, e queste leggi fondamentalmente vanno a mettere una barriera quasi invalicabile proprio a quel percorso di integrazione che stava iniziando in un paese che era comunque traumatizzato da una guerra civile. Questa cosa in realtà permise ai bianchi per un lungo periodo in qualche maniera di continuare comunque ma non a tutti i bianchi, di godere cospicui privilegi all'interno di quella società. Nel contesto delle leggi Jim Crow, che erano leggi che insomma, voglio dire, per dirti, se eri nero dovevi, entrando in un androghiere, dovevi aspettare, non il tuo turno, ma dovevi aspettare che tutti i bianchi fossero stati serviti e poi eventualmente aspettare il tuo turno fra i neri che aspettavano il proprio turno in fila in quel posto. Quindi fondamentalmente erano delle leggi che andavano sia a paralizzarti da un punto di vista elettorale, perché era difficilissimo per un nero e candidarsi e andare a fare semplicemente, come dire, il proprio dovere di elettore e mettere una X da qualche parte, perché oltretutto venivano fatti anche dei test di lettura. Per questo motivo anche una parte della comunità bianca, quella più povera, quella che poi comunque in quel tempo inizierà a essere definita white trash, cioè monnezza bianca, andrà in qualche maniera a connotarsi proprio quasi come una classe, proprio grazie a questa segregazione. Curioso che all'interno di questo contesto segregazionista contemporaneamente l'America propone praticamente alla stessa gente che stava segregando una specie di scappatoia, non sapendolo, ma forse perché pecunia non olet. Fatto è che tutto iniziò con le vendite per corrispondenza, con i cataloghi di vendita per corrispondenza, cataloghi che tra i vari beni che andavano a proporre vendevano anche strumenti musicali. E questa cosa in qualche maniera, vuoi per l'economicità degli strumenti che venivano venduti su questi cataloghi, vuoi per l'anonimato dell'acquisto che permetteva anche a gente che nella bottega del proprio paese veniva normalmente vessata e sottoposta a mille problemi anche solo per comprasse, che ne so, un po' di tabacco o che ne ve posso dire, la mortadella, anche se non credo che venisse venduta a metà 800 la mortazza negli Stati Uniti, specie nel sud. Ad ogni modo, grazie a questo sistema perlomeno una serie di beni potevano circolare anche all'interno della comunità afroamericana e nella comunità dei white trash, tra cui questi strumenti economici che in qualche maniera sono gli oggetti, i mezzi, i pezzi di legno attraverso cui viene a forgiarsi un modo di suonare e un modo anche di scrivere la musica, che poi in qualche modo ci influenzerà a tutti noi nell'ascolto della musica di tutto il Novecento. Si parla di chitarre fatte di merda, ma le prime marche importanti di chitarra in questo mercato povero degli Stati Uniti, che sono anche fondative per quello che è il blues e il rock and roll, e ce le cominciamo ad ascoltare. Il primo brand che andremo ad ascoltare in questo lungo blocco di apertura, per lo più pre-war, è il marchio Stella, con cui sono state incise alcune fra le più belle e antiche importanti incisioni, diciamo, di tutto il repertorio blues e delta blues storicamente, almeno fino ad oggi, documentato. Iniziamo così, buon ascolto. The Proud Ella. On the bill. Again. So let's sing a little song like this.
Little Stella, he gonna sing. You I never see you again. Little Stella, he gonna sing. I'll meet you on the house. I got it away. I'll meet you on that thing, out of my head, out of my head, out of my head. Ew, I know, I know, I know. Oh, out of my head, out of my head, out of my head. I'll meet you on that station. Yeah, out of the way, yeah, old brother, stop and went proud. I hear me call him Lord. Oh, Lord. Oh, Lordy.
Mama, you were so nice and kind. You done got reckless and changed your mind. Now you'd have stomped on right off. Now you'd have stomped on right off. You'd have stomped on right off, but you're more too drunk for me. When I was down south, baby, I was with my bro. I'm here in Atlanta, treated like a dog. Now you'd have stomped on right off. Now you'd have stomped on right off. You'd have stomped on right off, but you're more too drunk for me. Now if you don't want me, baby, don't you dog me around. My homie, Chin, I can leave your town. Now you'll stomp down right out. Now you'll stomp down right out. You'll stomp down right out, but you're much too drunk for me. Now if you don't want me, baby, give me your right hand. I'll go back to my woman, you go back to your man. Now you'll stomp down right out. Now you'll stomp down right out. You'll stomp down right out, but you're much too drunk for me. I even gave you my money, baby, I had mine. I done all for you that you require, but you'd have stomped on right out. Now you'd have stomped on right out. You'd have stomped on right out, but you're much too drunk for me. Whip it a little bit, boy. Even hold your head when you're feeling bad. Singing there for you when you're sad, but you'd have stomped on right out. But you'd have stomped on right out. You'd have stomped on right out, but you're much too drunk for me. You done come in this morning, you won't tell me where you've been. You got strange loving going back again. But you'd have stomped on right out. Yet you'd have stomped on right out. You'd have stomped on right out, but you're much too drunk for me. I'm walking around, baby, with my head hung low. Look here, mama, I ain't gonna do right no more. But you'd have stomped on right out. But you'd have stomped on right out. You'd have stomped on right out, but you're much too drunk for me. Where that? I'm gonna take me a trip up on the mountain top. Come back and show you how the eagles rock. But you'd have stomped on right out. But you'd have stomped on right out. You'd have stomped on right out, but you're much too drunk for me. I like the coast good. I know you like it, so it's the same thing. When I first met your mom, you were so nice and kind. But you done got reckless and changed your mind. But you'd have stomped on right out. Yeah, you'd have stomped on right out. You'd have stomped on right out, but you're more too drunk for me. Stand by, I'm gonna hear it again.
Just got married, haven't been a minute apart. But to receive all in my hand, in religion and my heart, I can ring him up easy. Ah, oh well, ring him up easy. Don't make a mess. Said he ain't gone. Late Friday evening, hanging on the cross, hanging there in misery. Oh, oh well, hanging there in misery. Don't make a mess. Mm-hmm. come on. Late to Friday, amen. Faithful, my demon. Jesus said to his disciples, come and carry my mother home. Dying will be easy. Dying will be easy. Just come and come on. I'm dead and buried. Somebody said I was lost. When it get down to get done at the paramount, hearted across. Done gone over. Oh, well. Done gone over. May come on.
Catalogo di vendita Sears & Roebuck, catalogo di vendita per corrispondenza, nasce in Minnesota nel 1885. All'epoca ce n'è un altro di catalogo piuttosto importante che si chiama Montgomery Ward & Company, che invece nasce a Chicago. Entrambi sono cataloghi di vendita per corrispondenza di vari beni, tra cui ci sono gli strumenti musicali. Sears in particolare, Sears & Roebuck, è molto attento a questo tipo di settore, ritiene che siano dei beni facili da vendere e infatti vengono venduti a dei prezzi stracciati. Considerate che il modello Euterpe della Harmony, che è stata praticamente prima dell'avvento di Fender e Gibson la principale costruttrice di chitarre americane, e che verrà poi acquistata da Sears & Roebuck definitivamente nel 1916, quindi diventeranno praticamente i distributori esclusivi di quello che faceva Harmony per un certo periodo. Comunque il modello Euterpe, dicevamo, numero 7102, costava $5.75 all'inizio del Novecento, o la Troubadour, che evidentemente doveva essere un modello di prestigio, la numero 7106, costava $8.65. Questi prezzi permettevano a persone che vivevano in aree per lo più rurali, depresse, non sempre ovviamente attrezzate con un negozio in cui magari venivano venduti anche degli strumenti, perché all'epoca gli strumenti non venivano venduti nel negozio apposta, ma in dei negozi che vendevano una serie di beni, tra cui potevi trovare anche una chitarra o una fisarmonica o cose del genere. Sears inizialmente vende sotto il nome Supertone praticamente tutti i prodotti di pertinenza musicale, dalle chitarre ai giradischi, ai dischi stessi. Uscivano tutti sotto questa specie di cappello che era il marchio Supertone. Erano evidentemente chitarre fatte anche con del legname che non è sempre il legname che poi nella storia della liuteria vi posso dire essere quello più adatto. Venivano fatte spesso di betulla le chitarre, oppure veniva usato l'abete rosso, che è già più consono perché comunque l'abete è tutt'oggi uno dei legni più utilizzati per le tavole armoniche e tutte queste belle cose qua. Fatto sta che in questo contesto emerge poi in particolare un marchio di chitarre che appunto è le chitarre Stella. Le chitarre Stella venivano prodotte da Oscar Schmidt Instrument Company, che erano di Jersey City. È un brand, quello delle Stella Guitars, che risale al 1899, e un po' per economicità, un po' perché avevano la forma di chitarra da salotto, ovvero parlor guitar. Erano chitarre molto piccine e di conseguenza questo le rendeva, oltre che facilmente portabili, anche non invadenti all'interno di un ambiente, appunto chitarre da salotto, parlor guitars. Data la loro taglia e la loro comodità, ebbero un inusitato successo. Molti bluesmen che sono riusciti a finire sopra una fotografia portano una Stella o la suonano. Famose sono anche celebrate da Wim Wenders le incisioni della Paramount, per la Paramount, del 1931, di Skip James, che andremo ad ascoltare in questo secondo mini blocco, proprio con una chitarra Stella. Io ne ho anche suonata una, poi nel tempo la Stella a un certo punto, prima di fallire, praticamente si cede alla Harmony, quindi dagli anni 60 in poi non è più la Stella come marchio in realtà che viene venduto, ma è la Harmony che le costruisce e poi le vende come Stella, ma fondamentalmente sempre di Harmony si tratta. Sono proprio due periodi produttivi dello stesso brand. Sono chitarre leggendarie perché in qualche maniera, anche per la loro osticità ad essere suonate, considerate che erano anche chitarre molto fragili, che si rompevano di più perché erano meno robusti anche i metodi di costruzione dello strumento stesso e cose del genere, nonostante questo, su queste chitarre Blind Willie Johnson, Blind Willie McTell, Charlie Patton, che abbiamo appena finito di ascoltare in questo iniziale trittico, o Skip James e a seguire altri, hanno suonato una Stella, che è un nome bellissimo per una chitarra che è leggendaria e che fra l'altro avevano le stelline sulla tastiera come segnatasti, che è una cosa estremamente tenera. Adesso ascoltatevi Skip James che si suona una Stella.
You go to Bangnan, tell all my boys. You go to Bangnan, tell all my boys. The time I had in Illinois, in Illinois, Illinois. Illinois, in Illinois, you get baby, for I do. You get baby, for I do. Till my boys come into. Till my boys come into. Tell my boys come in too. Tell me why you did last night. Tell me why you did last night. On this morning the sun was bright. On this morning the sun was bright. I did my calling. Tell my deed, hear my cotton, tell my deed. Hear my baby, everything she needs, thing she needs, thing she needs. Hear my baby, everything she needs. Hear my baby, say she knows. Put a hole in my pocket so my chains won't do. Put a hole in my pocket so my chains won't do. Buy my baby some broken shoes. Broken shoes, broken shoes. Buy my baby some broken shoes. You can't tear that big boy down. You can't tear your life, big boy down. You can't raise the morning down. Morning down, morning down. Morning down, morning down.
Black girl, black girl. Don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? In a pine, where the sun never shine. I wish you were all night too. Black girl, where will you go? I'm gone, but a cold wind blows. In a pond where the sun never shines, I wish you were all night too. black girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pond, where the sun never shines. I was shivering all night too. My husband was a railroad man, killed a mile and a half from here. His head was found in a driver's wheel, and his body haven't been found. Black girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. You called me to weep, and you called me to moan. You called me to leave my home.
Le chitarre Stella originali come oggetti, molte sono andate ovviamente perdute, la robustezza costruttiva e insomma le condizioni nelle quali venivano conservate, considerate sempre che sono state chitarre, pezzi di legno lasciati in case molto spesso non riscaldate, non isolate termicamente come quelle che conosciamo noi oggi, hanno vissuto altre temperature, altri tempi, altri trattamenti ed erano altri strumenti. Ed erano strumenti deboli in realtà, soprattutto in un mondo di strumenti potenti, un mondo che ancora non aveva conosciuto il discorso dell'amplificazione elettrica e che quindi in qualche maniera ancora cercava di porre governo all'acusticità. E questa è la storia della National. La National è un brand leggendario, una marca leggendaria di chitarre, un'industria californiana tra le più antiche, a base a Los Angeles dal 1927. E all'interno dell'ambiente National si è compiuta una delle più importanti e delle ultime in effetti sperimentazioni rilevanti da un punto di vista acustico, quando capendo che la chitarra era uno strumento debole soprattutto all'interno delle orchestre e anche al paragone con il banjo perdeva, perché comunque il banjo aveva maggiore attacco e una risposta sugli acuti che in qualche maniera si ritagliava la sua gamma delle frequenze, la chitarra veniva sommersa. Per cui si cerca, senza utilizzare la corrente elettrica, di dare più volume alla chitarra. E non si lavora tanto su un discorso di dimensioni dello strumento, perché quelle alla fine potevano essere le dimensioni dello strumento. Si ragionerà sui materiali e si ragionerà su un sistema che doveva far risuonare il tutto di più e a volume più alto. La problematica del risuonale dà il nome poi in effetti alla soluzione, che è il risuonatore. John Dopiera, che era un emigrante di origini slovacche, e George Beauchamp, che invece era semplicemente un suonatore, si misero a fare una serie di sperimentazioni fino a trovare una soluzione, che era quella sostanzialmente di utilizzare un oggetto molto simile ad una specie di coperchio di latta o di alluminio, su cui veniva posato una sorta di, sapete, le scatoline tonde per lustrare le scarpe, per il prodotto, no? Per lustrare le scarpe, no? Il grasso, la roba là. Queste scatoline posata sopra con un lamello di legno, e su questo posavano le corde che in vibrazione facevano risuonare la campana d'alluminio, e questa campana d'alluminio a sua volta risuonava all'interno del corpo metallico della chitarra. Quindi era una ricerca che veniva fatta sui materiali, sulla fisica della risonanza, su tutta una serie di cose. Insomma, la soluzione si chiamò risuonatore. Dal 1927 la National inizia una produzione di strumenti che vengono chiamati resofonici, proprio perché utilizzavano questo brevetto, tre piccoli coni. Poi quel sistema verrà chiamato Triolian da John Dopiera. E cominciano a vendere queste chitarre. Per promozione George Beauchamp propone questa chitarra con questo suono estremamente fico ed estremamente forte a uno dei personaggi che fa parte di questo blocco, che è Sol Hopi, che è una specie di padre nume tutelare della musica hawaiana. È un chitarrista straordinario, è famoso proprio per aver in qualche maniera reinventato questo modo di suonare tutto col bottleneck, quindi scivolato con queste chitarre accordate in maniera strana, queste canzoni velocissime e divertentissime che sono insomma appunto la musica hawaiana degli anni 40 e cose del genere. Sol Hopi gli fa un endorsement, e questo in qualche maniera, grazie anche all'incisione di un singolo di Sol Hopi, fa modo che la National si cominci a fare un nome, e questo diventerà un nome leggendario, un nome che a un certo punto finirà nelle mani più importanti. Vi ricordate la copertina di Brothers in Arms, The Dire Straits? C'è sta una chitarra molto strana, una chitarra metallica. Ecco, quella lì è una National. Le National sono esattamente quegli oggetti nati, concepiti, studiati e pensati per suonare il più forte possibile. Thank you.
house feeling round for my shoe. I say, I know about that now, I got there walking blue. The blues ain't nothing but a load of shake and cheer. If you had them, I hope you never will. All the blues, till the lowdown will shake and chill. Well, if you had them, boys, I hope you never will. When you get worried, drop me a line. Yeah. If I don't go crazy, honey, I'm good. My mind, yeah. When you get worried, I say, sit down and drop me a line. If I don't go crazy, honey, I'm good to lose my mind. Your hair ain't curly, your doggone eyes ain't blue. Yeah. If you don't want me, what the world I want with you? All your hair ain't curly. And your doggone eyes, they blue. I said, now if you don't want me, babe, what the world what I want for you? Don't a man feel bad, the good Lord, sun go down. It ain't nobody to throw his arms around. Can't a man feel bad? I said, when the good Lord, sun go down. I say, need I have a soul not to throw his arms around? Look at you, baby, what you want me to do? Yeah, yeah. I've done all I could just to get along with you. Look at you, honey, what do you want for me to do? Come along, kind Willie Brown. I say, I've done all I could, honey. Get along with you. You know I love my baby like a colored sure could. I'm laying around here though I ain't doing no good. Ooh, I love you, honey, like a colored sure could. Oh, I'm laying around here, baby, but I sure ain't doing no good. Seem like day, seem like my baby to step up, low down way. Oh, the minute seem like a
I said, oh, you seem like day.
Going wild, you know, it seem like my baby to step up, oh, low down way. I'm going to the gypsy now and have my fortune told. I believe somebody's stealing my jelly roll. I'm going to the gypsy. I believe I have my fortune told. Cause I believe somebody is trying to steal my jelly roll. Ooh, I got up this morning feeling sick and bad, thinking about the good time that I once I've had us so soon this morning. I was feeling so sick and bad. You know I was thinking about the good time. Now that I was a man. Yeah. All right.
yet my woman will. You know I'm gonna wait for still a long time. I ain't coming back here until you change your mind. Oh, I'm gonna wait. I believe I'll see a good long time. I say I ain't coming back, honey, until you change your mind.
La crisi del 1929 mise più di qualche problema dentro casa National, dentro casa Harmony, dentro a casa Oscar Schmidt Instrument Company. Gradualmente le compagnie tendono a fondersi. Una delle cose più interessanti che ho notato, soprattutto di queste marche di chitarre che in qualche maniera agiscono e influenzano indirettamente gli eventi musicali della loro epoca, è il fatto che tendano a confluire gradatamente, anche quando fondate in altri posti, tranne la National che rimane in California, tendono a confluire verso Chicago. E quindi a un certo punto la Harmony, dopo il 1916, si trasferisce a Chicago. Credo anche la Valco in realtà arriverà a Chicago. La Kay, che è una compagnia con cui si fonde la Valco nel 1967, che è un'altra delle madri, diciamo, delle chitarre, delle cheap guitars, delle chitarre economiche americane di quell'epoca, anche quella va a Chicago. Non è neanche un caso che poi Chicago è una città dalla cui scena uscirà una, insomma, delle formule più vendute e più di successo commerciale e anche culturalmente rilevanti, come per esempio il Chicago Blues. Non è un caso che Chicago è una città particolarmente musicale all'interno di una nazione, senz'altro musicale nel suo complesso, come sono gli Stati Uniti d'America. Nel corso del tempo il discorso andrà evidentemente ad elettrificarsi, ma c'è ancora nel corso degli anni 30 un momento ancora per riflettere un'ultima volta sulla chitarra resofonica e sulla possibilità di farla suonare ancora più forte senza ricorrere all'energia elettrica. In realtà la soluzione esce fuori dallo scarto della sperimentazione fatta da John Dopeira. John Dopeira aveva provato due sistemi, diciamo, di risuonatore funzionante, e quello che aveva il tono più bello era appunto il Triolian, quindi quello composto di tre piccoli toni che venivano collocati come a formare una specie di grosso plettro in mezzo alla chitarra. Immaginate una specie di V chiusa sopra, e a ogni angolo di questo cono praticamente ci stava uno di questi piccoli conetti di alluminio. Suonavano molto meglio della precedente sperimentazione, che invece era stata fatta a monocono, che permetteva un risparmio in termini produttivi e ti dava maggiore volume, però il suono faceva un po' più cacare. Io per esempio nel mio piccolo posseggo una monocono oggi, perché le Triolian costano 100 volte di più, ma poi perché comunque a me quel suono un po' de merda mi piace, ed era il suono fra l'altro con cui ho suonato alla serata dei saluti prima dell'interruzione estiva della trasmissione proprio della Discoteca del Diavolo. La National, attraverso John Dopeira, quindi riformula nuovamente il modello della chitarra con risonatore. Stavolta la fa di legno, stavolta ci mette un solo cono, quindi un solo grosso coperchio d'alluminio su cui posa, ricordate, la scatoletta di legno tonda, come con lo spessore, no, della scatoletta per la roba, per pulire le scarpe, no, il grasso per le scarpe. Viene chiuso tutto, Dopeira lascia la National e con i suoi fratelli mette insieme praticamente la Dobro, quello che in realtà noi oggi chiamiamo con nome come fosse uno strumento musicale. Posseggo un Dobro, in realtà originariamente è un marchio, e poi va a connotare inevitabilmente anche l'oggetto. È un po' come quando da ragazzini negli anni 80 ci passavamo il Walkman, nome dell'oggetto, ma lo chiamavamo il Sony. Passami il Sony. Qual era l'altra?
La Jeep.
Quindi c'erano queste due cose, esatto. E quindi noi abbiamo il dobro. Il dobro è un parto degli anni 30, subito prima che arriverà il rapporto col microfono e l'elettromagnetismo a sconvolgere il mondo. Ma questa è un'altra storia che ascolteremo dopo questo secondo blocco di National.
Got a jig drinking woman, but if she don't mean you no good, if you got a beer drinking woman, but if she don't mean you no good, she won't wash and iron your clothes, won't even love you like she should. She will go to some face place, but and stay there all night long. She will go to some face place, but and stay there all night long. She'll tell you the next morning that I'll never do you wrong. Drinking woman ain't no good, she don't even love herself. Beer drinking woman ain't no good, she don't even love herself. And you ought to know by that she don't love nobody else. If you got a beer drinking woman, but you better let her go. If you got a beer drinking woman, but you better let her go. Cause if she don't send you to prisoner, she'll send you to the boneyard, don't you know?
as Methuselah. Just as Abraham, our forefather, wise old Solomon, who walked with the Queen of Sheba. However stoical may be your philosophy, still we're living on the brink of eternity. Well, no, sir, let me say, in case you forget, we cannot escape the arrows of death.
Ritenevo necessario un momento di maltrattamento dello strumento, anche in qualche modo per risvegliare un lato culturale, diciamo, del nostro spirito, che è quello un po' più elettrizzato ed elettrico. Questo perché il maltrattamento a cui sottopone la sua National Chris Whiteley in questa ultima canzone del blocco Dead Cowboy Song è un maltrattamento, insomma, che sa di modernità e quindi sa comunque di trascorsi dentro epoche che noi conosciamo già meglio. In qualche modo sembrava di sentire qualcosa degli Alice in Chains, in qualche modo fancheggiati con una chitarra, in realtà con un suono anni 30, da una persona abbastanza disturbata, il che in qualche modo racchiude un po' l'essenza di Chris Whiteley, che è uno acustico che poi in qualche maniera suona elettrico anche quando è acustico. In realtà è un po' l'opposto il discorso in cui entriamo adesso. Nel frattempo abbiamo attaccato la spina alla presa di corrente, improvvisamente le lampadine si sono accese, i frigoriferi si sono attivati, i ventilatori hanno cominciato a girare, fuori i rumori hanno cominciato a crescere sempre di più, il volume generale prodotto dall'umanità era aumentato e quindi anche il volume della musica, se voleva in qualche maniera non soccombere di fronte a questa nuova sonorità complessiva della quotidianità dell'uomo, doveva adeguarsi a questi livelli di volume, a questi decibel. La musica si elettrifica, e nell'elettrificazione della musica c'è un lungo ambito sperimentale all'interno del quale, tra l'altro, attraverso soluzioni semplici si è potuta raggiungere un'eccellenza come quella di Fender o di Gibson per altre ragioni, ma non è di questi marchi importanti e prestigiosi che parliamo questa sera. Questa sera parliamo invece, ad esempio, di un marchio che era il marchio del nemico per gli Stati Uniti dell'epoca, anche se era un nemico sconfitto, e cioè il Giappone. Parliamo di Teisco, Tokyo Electric Instrument Sound Company, Teisco, Giappone, 1948. Atsuo Kaneko, che in realtà è un musicista di musica hawaiana, e poi Doriuma Matsuda, che invece è un ingegnere elettronico, si mettono insieme e fondano praticamente questa compagnia di chitarre elettrificate. Considerate che siamo ancora in un'epoca un po' pionieristica, nel senso, questa è una cosa che si sta provando in molti posti, però poi da qualche parte ci arrivano prima, da qualche altra dopo. La cosa interessante è che Teisco è un marchio che comunque in America fa gola. Prima viene importato da Harmony, che poi praticamente se la mangia, e per fortuna, per certi versi, perché comunque introduce una serie anche di migliorie nell'ambito della costruzione delle chitarre che erano state brevettate in casa Harmony, che rende le Teisco ancora più interessanti come strumenti. Questo sempre nell'ambito di chitarre che sono state considerate per almeno 35-40 anni delle chitarre di merda, e chitarre che venivano vendute per lo più nei mercatini che molto spesso uno può immaginare negli Stati Uniti, con questi grossi motociclisti col gilet e la bandana che vendono tipo chitarre usate, garage di ogni tipo. E anche parte dei suoni di Search and Destroy in realtà curiosamente si fondano in parte su questi marchi, su marchi come Harmony, che a sua volta praticamente costruiva da sola le chitarre in realtà per tutta una serie di brands, tra cui ricordiamo Silverton, ricordiamo Dan Electro, che all'inizio è un costruttore autonomo ma poi a un certo punto utilizza anche Harmony, ricordiamoci Divalco, sotto cui a un certo punto produce anche Kay. Quindi in realtà tu avevi magari una manifattura unica per qualcosa come 4, 5, 6, 7 brand differenti. A un certo punto, infatti, anche oggi che è tornato molto di moda il vintage, si analizzano anche queste chitarre non particolarmente prestigiose dell'epoca per valutarle. Molto spesso si ricorre a tutta quanta una serie di tabelline che praticamente sono basate sull'anno di produzione, perché cambia la fabbrica e la fabbrica c'aveva tutte quelle individualità particolari e bla 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 bla. La chitarra del nemico l'hanno usata due grossi personaggi, uno è Hound Dog Taylor e l'altro è Ray Cooder. La cosa divertente è che, anche se Hound Dog Taylor è praticamente la versione ancora più marcia di Elmore James, che poi andremo anche ad incontrare, fondamentalmente grazie a quella sua Teisco e al suo sesto dito, perché aveva una specie di ulteriore appendice ditosa oltre il mignolo, e col suo bottleneck molto sguaiato, molto rovinato, molto schifoso, in qualche maniera riformula completamente le possibilità della slide guitar in un contesto che non è neanche più quello del blues, e non è ancora quello del rock blues, ma in qualche maniera va verso il garage. E invece Ray Cooder che spariglia tutto, perché nobilita anche queste chitarre, perché riesce a capire che ognuno di questi pezzi di legno di merda ha un suono molto particolare, molto specifico, una cosa che comunque in Fender e in Gibson non si trova, ma qualcuno cerca. We'll be right back.
you like a man on a fuzzy tree. Your friends say you met me wild as a bug. I need love, I'm all you got. And my knees are weak. I can't even stand on my own two feet. Who do you think when you have such love? I'm all shook up. Like a volcano when it's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I ain't love and I'm all messed up.
Fino ad arrivare a quella marca di strumenti che in qualche maniera consegna a un certo punto tutto questo mondo all'oblio. Harmony in un certo senso è, avendo fatto da cappello praticamente a tutto questo enorme comparto di lavoro industriale, di produzione di strumenti in questi anni, ma comunque già ampiamente sorpassata da Gibson e Fender già da almeno un ventennio, in qualche maniera si continua a tenere in piedi fino a quando intorno alla fine degli anni 60 comincia praticamente a concludersi questa esperienza da un punto di vista commerciale. Alcuni dei marchi che nel corso della storia di questa puntata sono emersi, come Key, Silverton, Valco, National, Harmony stesso, alcuni sono sopravvissuti, altri sono confluiti in dei gruppi industriali più grossi e anonimi che in qualche maniera hanno lasciato alle spalle buona parte della gloria di questi strumenti, che nonostante non sempre utilizzassero il legno di prima scelta, pensiamo che le stella con cui abbiamo iniziato la puntata alle volte venivano fatte semplicemente con il legno di scarto dei mobilifici, quindi non era legno di risonanza, legno dall'iuteria, legno di quei bellissimi alberi tutti dritti dal fusto perfetto che sono caduti in massa con l'ultima alluvione che si è abbattuta su tutta quanta la penisola. No, in realtà quella era roba con cui contemporaneamente facevano le porte per le case oppure gli sportelli per gli armadi, e nonostante tutto, con quel po' di fibra di legno, con quel po' di vita che ancora restava in quei pezzi di legno di multistrato alle volte, o di legni non invecchiati abbastanza, quindi con chitarre che si piegavano, con queste corde sempre più toste, con queste mani ancora dure di vita rurale che in qualche maniera premevano su questi primi strumenti stridenti, tutto questo ha prodotto un approccio, un'attitudine, un linguaggio, una cultura dello strumento, della relazione con lo strumento, un modo di trattare quell'oggetto che determina dei suoni, e questi suoni in qualche maniera creano una magia che anche oggi un cretino come me si sente di raccontare. Con Harmony e con il blocco a lei dedicato chiudiamo la puntata. Sono personaggi pescati qui e là. Abbiamo Jimmy Reed, che inizialmente suonava una Harmony, credo si chiamasse Twin Thin il suo modello, e poi venne ribattezzata la Jimmy Reed proprio perché praticamente lui utilizzava sempre quella. In realtà lui non era un grosso chitarrista, si accompagnava semplicemente, c'era Eddie Taylor a fare qualche numerino dietro di lui. Però comunque è un suono, ed è fra l'altro talmente cachettico che in qualche maniera è a suo modo storico, esattamente come le stonature di Bob Dylan. E lo stesso possiamo dire di Elmore James, che suonava un'Harmony acustica amplificata con un DeHarmond, che era un magnete che montavano sulle chitarre elettriche Harmony. E poi abbiamo Dan Auerbach dei Black Keys, che è uno che ha una H78, che era uno dei modelli migliori, uno dei più costosi anche all'epoca, della Harmony, che è una chitarra dal suono magico, profondo e allo stesso tempo alato. Sono cose che non possono capire solo i chitarristi, non è vero. Se uno si mette ad ascoltare un disco e poi a un certo punto si innamora del suono delle chitarre, dopo un po' comincia a distinguerle e comincia a capire che ognuna di esse ha una voce. E queste qua, queste chitarre che per molto tempo sono state considerate chitarracce, che oggi paradossalmente, nonostante siano veramente dei pezzi di legno a volte bruttini anziché no, valgono un sacco di soldi per qualche strano motivo che in realtà forse è più di natura commerciale, finanziaria, che non per l'effettivo valore di quel cazzo di strumento, ciò nonostante valgono la pena essere suonate, perché anche le chitarre di merda meritano due mani che si prendano cura di loro. Ci facciamo un bel pezzo di blocco della Harmony prima dei saluti intorno alla mezzanotte. Ora vi auguro buon ascolto. Thank you. Curiosa questa storia di come il capitale sotto due forme sostanzialmente vada a scontrarsi e a diversamente vessare una razza vessata, per cui se da una parte il capitale segregazionista si avvale della legge per ritagliarsi una forma di privilegio sociale che è nel diritto al voto, nell'accesso alle pubbliche cariche, in un primato complessivo anche nelle file veramente ai mezzi pubblici o negli uffici, da un'altra parte il catalogo che il capitale propone al negro segregato, che a quel punto in qualche maniera per svagarsi comprerà qualche cosa, fa i soldi con questa condizione, e sebbene il nero in qualche modo poi trovi una sua strada nell'affrancarsi, e sì, ok, abbia speso magari i famosi 5,75 del modello Euterpe numero 7102 che la Harmony fabbricava e Sears & Roebuck vendeva, però ciò nonostante quei soldi probabilmente erano stati messi da parte ed erano, che ne so, una settimana di lavoro. Io non so che tipo di salario avesse un nero all'epoca negli Stati Uniti e soprattutto negli Stati del Sud. Fatto è che in qualche maniera i neri davano, e poi alla fine qual è la fine della storia delle leggi Jim Crow? Le leggi Jim Crow vengono varate nel 1875 come legislazione di cornice, sostanzialmente la loro esperienza si dichiara conclusa nel 1965, praticamente un secolo dopo, 90 anni. Quindi quell'iniziale slancio a seguito della fine della guerra civile, che in qualche modo aveva dato alla comunità afroamericana la possibilità di far eleggere qualcuno, di entrare a vivere nella vita nazionale degli Stati Uniti d'America, si interrompe per un secolo, per poi ricominciare faticosamente, oramai in epoca kennediana sostanzialmente, negli Stati Uniti dopo il 1965. L'anno prima il Civil Rights Act, credo si chiami così, il provvedimento sostanzialmente aboliva tutte quelle assurde, voglio dire, quegli assurdi favoritismi che la legge nazionale faceva e la Costituzione permetteva di fare alla comunità dei bianchi. Ciò nonostante, voglio dire, il problema non è a tutt'oggi ancora risolto. Forse questa interruzione di 90 anni, in qualche maniera, sebbene senz'altro abbia con sé il portato prestigioso dell'aver in qualche maniera nell'handicap determinato i destini di una cultura, in qualche maniera anche l'emersione di questa cultura, forse proprio perché soggetta a un'eccessiva repressione, e questo dovrebbe sempre far riflettere chi tende a reprimere anche in questi nostri tempi attuali. E ciò nonostante è comunque la storia dolorosa di un problema che tutto sommato non è stato ancora risolto in nessuna parte del pianeta. Tutto questo mentre nel frattempo ci casca addosso il pianeta, perché anche lui si è rotto i coglioni di come noi agiamo. Divertente, molto meglio raccontare la storia degli oggetti, dei legni, delle marche, di strumenti musicali, peraltro non particolarmente prestigiosi, che oggi vivono una riscossa commerciale che sarà comunque del tutto temporanea. Fra 100 anni, ma chi cazzo ne saprà più qualcosa di Teisco o cose del genere? Pensate davvero che saranno finite in un museo? Io me lo auguro di tutto cuore, ma l'umanità non è così saggia da riuscire in operazioni del genere. Vi lascio a riflessioni profondissime e possibilmente negative, perché questa settimana è ricominciato il bel tempo e io mi porto appresso ancora tutta la monnezza del maltempo che c'è stato prima, e spero vivamente di vedervi mercoledì prossimo, anche se Search and Destroy dice che non ci sta, fino a prova contraria io dico che ci sto, poi se non ci starò uscirà comunicato. Alla prossima, buone cose a tutte e a tutti.
Something, baby, to keep on loving me. Oh, my mama don't allow me. Stayed out all night long. She said you ought to be young, John. Ooh, some of them treat you wrong. You
shorty, one of these mornings I'm gonna act just like a squirrel. Hell, I'll grab a limb and swing out around the world. Boy, my mama gonna laugh. Stayed out all night long. Said you are the young John. Some of them treat you wrong. Come on now, sweetie, let's get on the creeping way. Boy, my mama don't allow me. Stay out all night long. Then you have a young John. Oh, some of them treat you wrong. Come from the bees. Oh, my mama don't allow. Still out all night long. Drop down, baby. She said you are the young John. Oh, some of them treat you wrong. Baby, come on now, treat me wrong.
Treat you wrong. Drop down, man.